Buonasera ragazzi e gentili spettatori, benvenuti a questa fantastica puntata nuova di Birra in Zona, il podcast. Con noi abbiamo Pietro e Gianmarco che si sono presentati come gli zingari della montagna qui stasera con noi. Lorenzo ci dirà qualcosa in più sui nostri ospiti e poi passiamo direttamente la parola a loro. Vai Lorenzo.
Allora, Gianmarco e Pietro, a parte ad essere nostri grandi amici, sono due ragazzi che da quando li conosco che sono degli appassionati di montagna e oggi ci spiegheranno il perché e il che cosa ci trovino nella montagna rispetto ad altre mete che possono essere il mare, la collina, quello che è. E quindi direi, prima di passare alle domande, apriamoci la nostra birra e poi sentiamo cosa hanno da dirci Gianmarco e Pietro.
E ragazzi, purtroppo con me ho solo un bicchiere di vino.
Perché sei terribile, Jim.
Purtroppo.
Vino in zona.
Vino in zona.
Sì. Perfetto. Io inizierei subito con la prima domanda, ossia, spiegateci il perché del nome Zingari di Montagna.
Che è quella più banale, direi, visto che siamo presentati in questo modo.
Vabbè, però per cominciare ci sta.
Allora, sì. Vai. No, la domanda è banale, ma la spiegazione neanche troppo. Diciamo che nasce un po' come uno scherzo, perché noi quando siamo in montagna facciamo delle lunghe camminate, molto spesso capita che dobbiamo camminare per ore e ore, e quello che dobbiamo fare è cercare di intrattenere il nostro pensiero, la nostra mente, quindi ci inventiamo dei piccoli giochetti. Uno tra questi è quello della radio. Ci sono degli intervistati e degli intervistatori, un po' come qua, e uno tra questi era questo scrittore che aveva inventato questo libro che trattava appunto di zingari di montagna. Questi zingari di montagna non erano altro che io e Gianmarco, e quindi in questo libro si trattava di tutte le avventure che facevamo. Più in particolare, zingari di montagna nasce dal fatto che, guardandomi un giorno mentre stavo in montagna, ero tutto zozzo, cioè avevo degli scarponi che per carità andavano bene per quello che stavo facendo, ma erano tutti un po' rotti,
andavano bene miei. A grandi linee
sì,
facevano finta di andare bene,
ereditati, sì, li avevo ereditati da mio padre, ma erano tutti un po' così. Poi avevo un maglione che era del secolo scorso e quindi subito mi è venuto in mente gli zingari. Zingari di montagna, ovviamente capite il motivo. Però zingari ha anche un altro significato, in quanto gli zingari, a parte quelli che conosciamo noi di Roma, che vedete vicino ai cassonetti, sono delle persone che appartengono a un popolo che non ha una fissa dimora, ma sono in continuo movimento. Quindi non hanno una vera e propria casa, non hanno né una casa, ma neanche una meta. E in questo io e Gianmarco ci rivediamo molto, perché molto spesso siamo attratti da un punto, da una cima, vogliamo arrivare su quel colle, su quella montagna, e quando ci siamo non ci sentiamo ancora soddisfatti e quindi puntiamo alla cima ancora dopo e ancora dopo, e così appunto nomadi come degli zingari.
Cioè, basta pensare che ci è capitato addirittura di progettare uscite aprendo la mappa e mettendo un dito così e vedere cosa c'era intorno a quella zona per capire un attimo cosa potessimo fare oppure no da quelle parti. Per cui questo concetto della meta, vista un po' come una scusa per iniziare il viaggio, fa parte molto del nostro modo di vivere la montagna, ecco.
Per citare,
vai,
volevi fare un commento?
Sì, per citare proprio Gianmarco, che dice sempre non è importante la meta, ma proprio il viaggio e il cammino che si fa, quindi.
Sì, è vero.
Sì, è proprio da lui.
Sì, sicuro. Sentite, ma come incoraggereste qualcuno che magari ha paura di andare in montagna, ma vorrebbe andarci? Cioè, come spingereste qualcuno ad andare in montagna?
Vado io?
Vai.
Beh,
allora diciamo.
Grazie mille, intanto Pezzanera, per starci seguendo. Hai fatto cascare un'altra monetina nella nostra birra. E adesso possiamo continuare con la nostra fantastica domanda. Vai, via.
Allora. No, volevo fare un attimo un incipit a Gianmarco, nel senso, Gianmarco nella coppia è il reclutatore, cioè lui è quello che sceglie le persone che la prossima volta verranno con noi, quindi è capitato con Francesco, Frangente, come vogliamo chiamare, Lorenzo e molti altri.
Certo, scelgo, non è la parola giusta, diciamo cerco di trascinare quanta più gente possibile in montagna, perché penso che sia una cosa bellissima, che come tutte le cose belle, insomma, uno le vuole anche condividere per non sembrare, no? Diciamo che sicuramente una persona non va portata in montagna contro voglia. Se non ci vuole andare, ad esempio, io penso a portare un bambino piccolo in montagna solo perché tu, genitore, sei appassionato, quando lui non vuole, potrebbe essere controproducente. Però diciamo che se qualcuno fosse un minimo interessato, cioè avesse l'idea e pensasse che andare in montagna, fare una prova, fare un trekking, fare qualcosa potrebbe interessargli, la prima cosa che gli direi è contatta una persona che ha un po' più di esperienza per farti dare qualche consiglio, e poi sicuramente gli consiglierei di non iniziare ad andare in montagna d'inverno, perché le montagne d'inverno sono più severe. Bisogna essere più, diciamo, amanti della montagna per saperla apprezzare d'inverno. E poi, secondo me, il risultato è quasi assicurato, perché io non riesco a pensare a una persona che, andando in montagna, facendo una cosa tranquillissima, cioè non bisogna pensare, appunto, come deve andare in montagna a ammazzarsi di fatica, facendo una cosa un minimo faticosa, ma neanche troppo, non riesco a pensare a una persona che non tragga soddisfazione da un'esperienza del genere, ecco. Stare in mezzo alla natura, a contatto con il vento, le cime, cioè viene così naturale che chiunque credo si sentirebbe rilassato anche semplicemente a fare una cosa del genere, un pomeriggio, una giornata, ecco.
Però prima di andare avanti vorrei chiarire un attimo un punto, perché qui stiamo parlando di montagna e di Gianmarco e Pietro che vanno spesso in montagna, ma che cosa fate di preciso quando andate in montagna? Perché andare in montagna uno potrebbe anche intenderla: vado ai piedi della montagna, mi metto la gira ai paesini. Quindi direi prima di definire questo vostro andare, che cosa vuol dire per voi andare in montagna?
Cioè, che allora rispondo io.
Vai, vai.
Perché Gianmarco, oltre che il reclutatore, è anche quello che eccedi di entusiasmo. Allora, premetto che io non ho mai una buona parola per Gianmarco, quindi mi dispiace per lui, però è così e lui lo sa.
Vabbè,
non posso farci niente. Comunque, sì, è quello che eccedi di entusiasmo. Quello che però possiamo dire in risposta a questa domanda non è tanto quello che facciamo, ma quello che vorremmo fare, quello a cui aspiriamo. Ovviamente penso di poter parlare a tutti e due, al nome di tutti e due. Aspiriamo a fare grandi imprese alpinistiche di scalate su montagne oltre 4.000 e più, no?
Addirittura.
Dico bene.
Assolutamente.
Quello che facciamo adesso è molto più umile, però. Diciamo che per adesso ci stiamo cimentando un po' in tutto, quindi dal semplice fare trekking in giornata allo stare in tenda più giorni, allo stare in tenda più giorni sulla neve, all'andare a scalare su pareti ghiacciate, cascate di ghiaccio non ne abbiamo ancora mai fatto, forse sì, Gianmarco ha fatto, sì. Però ecco, anche quello forse prima o poi prenderemo il via anche con quello, e fino ad arrivare anche all'arrampicata. Quindi all'arrampicata su roccia con la corda, eccetera.
Beh, umili non mi sembra allora la parola proprio adatta per quello che hai appena quello di cui hai appena parlato.
Sì,
voi sicuramente fate cose, diciamo che avete aspirazioni più grandi, però fate cose che una persona normale non si immaginerebbe mai. Io che comunque vado in montagna non faccio quello che fate voi.
Sì, poi, cioè, diciamolo, comunque Lorenzo e Francesco non sono persone che non ne capiscono nulla di montagna, cioè ci siamo stati un sacco di volte insieme ai nostri cari amici in montagna, per cui anche loro possono dire la loro opinione sicuramente.
Certo, certo. Ma io volevo chiedere una cosa: come fate a non farvi scoraggiare dalla fatica? Cioè, comunque la fatica incide veramente molto in un percorso di montagna. Io stesso mi faccio un sacco scoraggiare dalla fatica. Cioè, soltanto il pensiero di dover faticare così tanto per arrivare alla meta mi blocca.
Chiaro, chiaro. Vado io?
Vai.
Beh, allora, io distinguerei innanzitutto due cose. La fatica dal punto di vista fisico e la fatica dal punto di vista mentale. È chiaro che se uno ha certe ambizioni oppure è intenzionato a fare determinate scalate deve avere una certa preparazione fisica, questo è indiscutibile. Però, citando Herb Vermaas, che è una guida alpina della Val d'Aosta, in montagna ci si va al 20% col corpo e all'80% con la testa. Questo che vuol dire? Vuol dire che anche se la preparazione atletica non è al 100%, ossia se io non sono un maratoneta oppure non so scalare 1000 metri in meno di 2 ore o cose del genere, alla fine è la testa che fa la differenza, ossia quanta volontà io ci metto, quanto sono motivato, quanta davvero voglia ho di fare quello che sto facendo. Ma questa è una cosa che, insomma, si può estendere a tutti i campi della vita, io credo. Non è che se la fatica ti frena, vuol dire che la cosa che stai facendo, secondo me, non ti attira più di tanto, ecco, questo è il punto.
Ok.
Assolutamente.
Sì, comunque c'è una soddisfazione unica poi alla fine nell'arrivare in alcuni posti del genere. Cioè io mi ricordo una volta ci siamo svegliati noi insieme, io e Gianmarco, sul... com'è? Pizza Intermezzo.
Pizza Intermezzo, sì. L'anticima di Pizza Intermezzo.
Accanto a Gran Sasso e davvero abbiamo visto una delle Alpi più belle che io abbia visto in vita mia. Quindi è vero che regala emozioni uniche un'avventura del genere.
E mi ricordo là un Francesco parecchio affaticato la sera prima per arrivare fino a quel bivacco, è stato davvero...
Sì, poi io sono una pippa, però... cioè io lo ammetto, io fatico un sacco per fare queste cose.
ma no, dai.
Ci vuole solo un po' di allenamento.
C'è pure Teo qua che ci saluta dalla chat, pure lui era con noi quella volta.
Ciao Teo. Esatto.
Qualcuno chiede quindi... qua se ci raccontate un'avventura invece.
Ah, ecco.
Il cantastorie è Pietro, dai, il cantastorie.
Di avventure ne sono molte.
La cavo, però Pietro è il cantastorie per definizione.
Allora, io continuerei questa che ha iniziato Francesco, perché dovete sapere che quando Gianmarco, Francesco e Matteo si trovavano lì dalle parti del Gran Sasso, io stavo per raggiungerli. E infatti... il giorno dopo che loro sono arrivati su a Pizza Intermezzo, lì, non sbaglio, esatto. Io e Gianmarco ci siamo incontrati e avevamo intenzione di fare un trekking che durava 2 giorni e 2 notti, giusto?
Sì, no, erano 3 giorni.
Tre giorni e 2 notti.
L'abbiamo ridotto perché tu sei partito un giorno dopo, abbiamo ristretto tutto, insomma, successero un po' di...
Diciamo, sarò breve. Una notte era da fare in bivacco al bivacco del Bafile, quello che si trova proprio sul Gran Sasso, e una notte era da fare in tenda. Poi forse c'era anche una terza notte, però ecco, era da vedere. Ma la cosa principale, la cosa che ci smuoveva, che ci doveva dare la carica fino alla fine, perché sapevamo fin dall'inizio che ci sarebbe stata questa necessità, era il fatto che noi, allo scadere questi 2 giorni o 3 giorni che sarebbero stati, avremmo dovuto fare una ricca e gioiosa arrosticinata con dei nostri amici, tra cui Lorenzo, che
mi
è
sa...
qui presente.
Sto entrando in galleria, penso che cadrò la connessione.
Beh, anche Francesco, mi pare.
Anche frangente, però sì. E molti altri. Però, allora, dunque, noi quindi facciamo questo trekking, camminiamo, andiamo sulla ferrata, mettiamo il moschettone, togliamo il casco, mettiamo l'imbrago, camminiamo, poi pranziamo, eccetera, eccetera, così allo sfinimento, sotto il sole cocente di inizio settembre, quindi un sole bello importante comunque.
Vogliamo dire per qualcuno
tale che io mi ero ustionato...
che eravamo sulla cresta del centenario... sul Gran Sasso, vabbè,
esatto, stavamo percorrendo il centenario dal Monte Aquila verso Monte Prena.
Intanto ringraziamo Easy Busy Lisi che È un nome un po' strano da pronunciare. Però grazie mille per esserti per averci seguito.
E su questa cresta, quindi io inizio a ustionarmi metà faccia, Gianmarco inizia a dare di matto come al suo solito, perché lui è già matto di suo, però più del solito. Avevamo una carenza d'acqua, direi, cioè, spaventosa.
Il mio cervello,
tipo, bevevamo, esatto, bevevamo un bicchierino così d'acqua ogni 2 ore, tipo.
Esatto.
Forse pure di più, perché proprio la dovevamo centellinare. E mentre stavamo in questa situazione comunque già estrema, ma consci del fatto che avremmo avuto un bel premio, ci arriva il messaggio dal gruppo dei nostri amici che purtroppo, per causa tempo, brutto tempo, non sarebbero più venuti a fare la rosticinata lì a Campo Imperatore. Noi, come, cioè, adesso che abbiamo fatto queste premesse, come avremmo potuto prendere questa notizia? Ovviamente
stavo per buttare dal dirupo.
Esatto, cioè, a destra c'erano dirupo, a sinistra pure, bastava solo scegliere. Per fortuna abbiamo scelto di sdraiarci al centro, quindi siamo stati tipo un'ora in trance, sdraiati sull'erba. E finché non abbiamo detto, vabbè, abbiamo mandato tutti a quel paese, abbiamo detto, vabbè, dai, continuiamo, comunque non stiamo qui solo per quello. Certo, sarebbe stato carino, però. E quindi, vabbè, abbiamo continuato.
Voglio dire che poi, tra l'altro, gli amici servivano anche per riportarci a casa perché la macchina di Pietro era da tutt'altra parte.
Ah, beh, sì, è vero, questo me l'ero dimenticato.
Tanto è vero che abbiamo chiesto un passaggio a uno sconosciuto, un signore che ci ha riportato a Ponte Cerreto.
Qui dicono non esiste buono o cattivo tempo, ma buono o cattivo equipaggiamento.
Diciamo che per arrivare ad Arrosticinaro non ci vuole proprio
Infatti,
l'equipaggiamento.
noi avevamo già l'equipaggiamento, l'abbiamo presa, hanno fatto due
Dillo a Lorenzo.
No, io ero d'accordo, chiariamo questa cosa, io ero d'accordo di andare, soltanto
Mi
di
ricordo.
Beh, insomma, cioè, allora, stavamo andando là per fare gli arrosticini mentre
Io non avevo
pioveva,
la.
non era una cosa divertente, insomma.
Ma c'è invitato per fare la resa dei conti questa.
Certo.
Comunque.
Risponderei semplicemente con
Raga, ripetete un
un
attimo che
po'
non
di
si è sentito nulla.
follia.
Lorenzo,
La
ripeti la
domanda
domanda
proprio.
che non si è sentito nulla, sì.
Qual è il motivo che vi spinge ad andare in montagna, che vi spinge a dire ci voglio tornare, voglio arrivare su quella vetta, voglio arrivare oltre?
Il motivo è semplicemente la follia, cioè io e Marco abbiamo due menti folli, curiose, perché siamo curiosi, e qualsiasi sfida che ci possa mettere un po' in difficoltà, che proprio è al limite delle nostre capacità, ci intriga in maniera,
Viscerale.
cioè, proprio, esatto, viscerale. E quindi in realtà la montagna è solo un mezzo per superare i nostri limiti. Questa cosa in effetti noi non andiamo solo in montagna, cioè non facciamo cose folli solo in montagna, andiamo in bicicletta, corriamo. Se dovessimo fare la traversata del deserto, se qualcuno ci proponesse di fare la traversata di un deserto oppure dell'Antartide, noi, cioè, saremmo i primi a dire sì, eccoci. E quindi, cioè, il motivo, ciò che ci spinge, ma direi più che ci tira, è proprio la ricerca di sconfiggere quelli che potrebbero essere dei limiti.
Quindi
Quindi
è
sarò
proprio
mai
un mood
capace
di
di
vita.
stare 2 giorni. Esatto, è un mood di vita.
Sì, cioè, indubbiamente c'è questa forte componente di mettersi alla prova, però aggiungerei anche, penso che lo sia d'accordo, che siamo attratti anche dalla bellezza di quei posti, cioè, nel senso, l'esplorazione è nata come un'attività che si svolge per andare a trovare posti nuovi, andare a vedere luoghi che non sono mai stati visitati prima. Oggigiorno l'esplorazione si dice è morta. Perché l'esplorazione è morta? Perché ormai c'è Google Maps e si può vedere tutto dal cielo. Però in realtà finché tu quei posti non li vedi, esatto, finché tu quei posti non li vedi di persona, quei posti per te sono inesplorati, io la vedo così. Cioè, nel senso, io quando vado su una montagna nuova, anche non una vetta, ma in generale un gruppo montuoso, una valle, un canale, qualunque cosa, io personalmente, ma penso anche Pietro, ho questo fascino, questa curiosità dell'andare oltre, a vedere cosa c'è, andare verso l'orizzonte e scoprire cos'altro c'è da esplorare, quali altre vette ci sono, per ricollegarci anche al tema del nomadare degli zingari.
Certo,
e... penso proprio come te, Jimmy. Intanto ringraziamo Non Siete Stato Voi per essersi iscritto, per il follow. E...
chi, scusa?
Non Siete Stato Voi.
Ah, qualcuno Non Siete Stato Voi.
E inoltre vi vorrei fare una domanda che hanno posto sulla chat, che era: ci raccontate dell'esperienza in cui avete avuto più paura?
Allora, diciamo che posso andare, perché forse l'esperienza in cui ho avuto più paura ce l'ho avuta io, più paura mi pare.
Ok, va bene.
Sto parlando del Terminillo, quel canalone che abbiamo fatto il 24 dicembre. Vai. Di 2 anni fa ormai, sì. Cioè, non questo, quello prima. E era già la seconda volta che ci regalavamo il Terminillo alla vigilia di Natale, era quasi una tradizione ormai per noi. E quella volta decidemmo di fare il canalone dell'Orsacchiotta, mi pare si chiamasse. Andammo là con Ramponi e Piccozza, tutti convinti di fare questo canalone. E ragazzi, arrivati là, io vi giuro, non ho mai trovato della neve così dura. Cioè, i ramponi neanche entravano, cioè stavano appoggiati sopra la neve, per quanto era dura e ghiacciata, perché aveva fatto moltissimo vento in quell'inverno, aveva nevicato poco, aveva fatto molto vento, molto freddo, la neve era ghiacciatissima. E noi, molto incoscientemente, così, diciamo, con questo fare un po' da zingari, siamo andati là e non abbiamo, cioè, non ci siamo fatti venire lo scrupolo di dire no, vabbè, non siamo adatti o non siamo in grado. In effetti abbiamo anche un po' esagerato, secondo me, e non solo secondo me, a fare quel canone, perché la condizione della neve era decisamente pessima. Io ricordo solo che nel tratto finale la pendenza era, non saprei descriverla, cioè se io dico 100%, ossia più di 45 gradi, è poco, era di più di 45 gradi. Io tremavo, cioè sentivo le gambe che tremavano, dicevo ma come ci sono arrivato qua, mi chiedevo, guardavo intorno, dicevo c'era Pietro davanti a me che stava 3-4 metri sopra, ormai era arrivato sulla parte finale del canalone. Io mi ricordo proprio che dovetti fare dei respiri lunghi e profondi per calmarmi, perché pensavo, caspita, qua se scivolo come minimo mi sgraffio tutta la faccia, almeno, se non peggio. Quindi ho controllato la respirazione, ho controllato tutti i miei muscoli saldamente, sono andato su pianissimo, come se fossi un gatto, e sono raggiunto Pietro, che tutto tranquillo, stava là, no vabbè, insomma, però sicuramente più tranquillo di me, in quell'occasione perlomeno. E devo dire che quella volta mi è rimasta praticamente impressa, che abbiamo fatto proprio un azzardo, possiamo dire. Tra l'altro 2 giorni dopo la nostra scalata al Terminillo, in quell'occasione, morì proprio da quelle stesse parti, forse il canone a fianco, un istruttore del CAI, andò al telegiornale questa notizia. Sì, fu un inverno particolarmente nefasto, perché proprio per via di questo forte gelo che aveva seguito una nevicata esigua, si crearono moltissime lastre di ghiaccio e tantissima gente si fece male o morì in quel periodo. Quindi ci è andata anche bene, se vogliamo. Forse detta sì, così è un po' di, diciamo, immaginazione, non siamo andati bene. Così. Però ecco, io personalmente l'ho vissuta molto intensamente, ecco. Poi eravamo già a casa per l'ora di pranzo, in verità, era la vigilia.
Easy Busy Lisi qua chiede: ma si rimorchia di più o di meno da Montanari? Oddio, guarda, io ti dico, Jimmy e Pietro rimorchiano più di me e Lorenzo, quindi evidentemente vuol dire che...
Ma di me non è che sì. Ci sia molto.
Non è probabilmente difficile, la risposta è sì, allora.
Boh, non possiamo rispondere noi a questa domanda. Chiedi, si può... se chiede alla chat, magari la chat può rispondere.
La domanda viene dalla chat e la chat risponde. Bene. Tutt'uno.
No, potremmo fare un sondaggio. Sicuramente c'è un fascino, perché è una cosa estranea. Io penso che una persona con delle passioni diverse da tutti gli altri magari affascina di più. Questo io penso questo. Sicuramente è più affascinante di uno che gioca a calcio, possiamo dirlo questo.
Aspetta, ma io gioco a calcio. Ti dicono: bella Pietro, ti seguo dal 2013.
Caspita.
Dai.
Vabbè. Cioè, se vogliamo aggiungere una cosa, la mia attuale ragazza ha ammesso di essersi messa con me anche perché andavo in montagna. Cosa
quindi la
un
risposta
po',
è sì. Sostanzialmente si rimorchia molto di più andando in montagna. Questa è la risposta. Però solo se fai cose super fighe come loro, perché noi che ci andiamo per finta poi alla fine non rimorchiamo.
Esatto.
Cioè... poi più che altro le tue anche c'è per raccontare.
Diciamo, più ti fai male, meglio è.
Va bene.
La cicatrice è sempre una storia da raccontare, no? Nel senso.
Jimmy, a quando il Monte Bianco?
Monte Bianco? Guarda, il Monte Bianco in realtà entro qualche anno, secondo me, un paio d'anni.
Va
giusto
bene,
il tempo di spostarsi un po' di più su ghiaccio, su misto, fare qualche cosa legata in cordata più seriamente e provare qualche quota abbastanza elevata, perché comunque 4800 metri, la senti l'aria sottile, un minimo.
Certo. Diciamo giusto il tempo di uscire dalla quarantena.
Esatto. Appena tac.
La vetta alta è il soffitto di, cioè il terrazzo di casa, basta quello ormai.
Questa è una verità.
Allora, prima dicevate che ciò che vi ha spinti ad andare in montagna era il superarsi in un certo senso, e per raggiungerlo vi ha aiutato questo vostro vivere la montagna in maniera diversa, ossia viverla sia da camminatori che fanno trekking, sia da arrampicatori, sia da so che Jimmy ogni tanto ci va anche in bici in montagna, quindi questo viverla con approcci differenti vi aiuta in ciò che cercate, oppure è soltanto un cercare di vederla da punti di vista diversi?
Sì. No, guarda, io lascerei la parola a Pietro, perché è lui l'istruttore, diciamo, è lui che sa fare un po' tutto, è lui che arrampica, che scia, che va, che lui... io
sì, so, allora...
dire che ancora non sono così, ho sciato poco e ho arrampicato poco. La parola a lui.
Ok, ti ringrazio. Quello che posso dire è che, per carità, noi aspiriamo a diventare alpinisti, magari comunque fare grandi cose in ambito alpinistico, però io, nonostante questo, non vedo troppo di buon occhio gli alpinisti, o perlomeno gli alpinisti, quelli di bassa quota, cioè quella gente che è montata e quindi c'ha tutte le cose super tecniche, c'ha gli scarponi da 400 euro, c'ha la piccozza super figa. Ecco, questa gente la vedo solo come degli snob che si trovano in montagna. E quindi sicuramente approcciarsi alla montagna in questo modo un po' casareccio, anche nel fare delle cose un po' impensabili. Una volta è capitato che siamo andati sullo stesso Gran Sasso, che aveva appena nevicato, con la bici, che è una cosa che non so se hanno mai fatto, cioè probabilmente è stata la prima ascesa in mountain bike del Monte Aquila in invernale. Noi semplicemente ci siamo detti: voglio andare in bici, voglio pure andare in montagna, ci abbiamo poco tempo, ci abbiamo gli esami, ci abbiamo le cose, famolo insieme. E quindi abbiamo preso la bici e siamo andati in montagna, semplicemente questo. Poi ovviamente siamo andati là e sono nati i primi problemi, perché per carità non è proprio fattibilissimo pedalare sulla neve.
Io ho bucato nel primo quarto d'ora, voglio sottolinearlo.
Questo succede sempre comunque quando si fa una uscita in bici, succede sempre che buchi all'inizio.
Beh sì, se non buchi non è divertente.
No, infatti.
E quindi cioè lo sperimentare delle cose che magari qualcuno non ha mai fatto, cioè, ci affascina proprio. cioè il sentirci dire ma voi siete pazzi, ma chi ve lo ha fatto? Diciamo è il nostro carburante.
Vero,
sì,
vero.
Ci aiuta molto.
Ma io...
Che poi, ecco, un piccolo fatto divertente è che molto spesso capita che ci troviamo lì, che stiamo a camminare per ore, che stiamo a faticare in maniera atroce, e diciamo, ah, Giamma, ma perché stiamo qua? Ma chi ci ha fatto fa? Ma potevo nascere coatto e chiedere a mia madre i soldi per andare in discoteca piuttosto che... Cioè è assurdo, ti giuro, cioè io inizio a proprio a fare questo discorso.
No, a volte diciamo anche, ma se fossimo andati in montagna ci sarebbe piaciuto andare a fare le immersioni, cioè nel senso fare i subacquei.
Esatto, perché contate che noi, abitando a Roma, va bene, ci sta la montagna in Abruzzo, ma mo, ecco, già considerate in questo periodo non si può uscire dal Lazio, quindi per carità ci stanno le montagne del Lazio, però
insomma rispetto a quelle dell'Abruzzo sono...
Esatto, non sono... e comunque Roma non è famosa per le montagne,
no,
e quindi cioè, noi ci siamo andati a scegliere la passione meno indicata per la zona in cui abitiamo, e questo
anzi,
è assurdo,
quasi controindicata, quasi controindicata,
controindicata, esatto.
Allora vi fanno un sacco di domande nella chat, direi che ne selezioniamo una che secondo me è quella più interessante. Allora,
vai.
Niente da togliere ovviamente le altre domande.
Vabbè, c'è tempo.
Favoritismi.
Fezzanera dice: Flavio chiede, l'andare in montagna mi ricorda un'attività di altri tempi, mentre nel concreto servono attrezzature moderne e super sofisticate. Vi sentite uomini primitivi a contatto con la natura o la considerate un'attività all'avanguardia?
Vado io?
Vai.
Allora,
tu sei il poeta.
Diciamo che l'ideale d'alpinismo classico ovviamente ci attira, come penso attiri qualunque persona davvero amante della montagna. Se tu prendi una spedizione alpinistica oggi che va in Himalaya, è ovvio che ci trovi il top dell'avanguardia tecnologico, cose in carbonio, GPS, materiali tecnologici costosissimi. Però a noi questo ci attira poco, in effetti. Cioè, quello che stava dicendo prima Pietro, dell'andare in montagna in maniera casareccia, andarci anche in maniera economica, se vogliamo, cioè, nel senso, è il nostro modo di andare in montagna, per cui per noi l'attrezzatura rimarrà sempre un mezzo per far diminuire il nostro pericolo, i nostri rischi, anzi, e aumentare le nostre possibilità. Non diventerà mai l'unico modo per fare quello che stiamo facendo. Cioè, che voglio dire, non diremo mai: caspita, non c'ho la piccozza della Gravel da 350 euro, non posso andare a fare cascate di ghiaccio. Ok? Noi prima diremo magari, ma proviamo con questo. Magari poi questo è un chiodo. Un chiodo così, una ferramenta. Non ci riusciamo? Diremo, vabbè, proviamo con quest'altro. Prendiamo una mazza un po' più grande, una piccozza un po' economica. Non ci riusciamo ancora? Allora magari andremo su una piccozza un po' più costosa, ecco, però... Ecco, prima vogliamo fallire, prima vogliamo dire, caspita, ci abbiamo provato nella maniera più semplice possibile anche, no?
Sì, però penso...
E infatti tante volte abbiamo fallito, oggettivamente, non penso che il nostro curriculum sia...
Certo, certo. Successo. Però penso la domanda vera sia, quanto senso ha risparmiare su queste cose?
Quanto senso ha? Dipende...
Cioè, comunque ne vale... Cioè, dipende da quello che stai andando a fare, ok? Però ne vale comunque la tua vita, insomma.
Ma io, cioè, allora, chiamiamola in questi termini. Joe Simpson, che è un alpinista, che ha scritto il libro che io e Pietro abbiamo letto, anzi me l'ha regalato Pietro, dice che se nelle macchine, al posto della cintura di sicurezza, ci fosse uno spuntone di metallo che esce dal volante, la guida sarebbe molto più sicura. Che vuol dire che nessuno correrebbe, perché tu ti cagheresti sotto a vedere questo spuntone che ti esce e ti punta verso il petto. Ok? Questo per dire che a volte avere l'attrezzatura al top, avere le cose più efficienti, più tecnologiche, più leggere, più performanti, ti dà la falsa illusione di essere più in sicurezza, e quindi ti porta a fare cose più estreme in un certo senso. Quello che io penso è che devi essere tu a saper gestire il tuo rischio e poi l'attrezzatura a darti un ulteriore aiuto. Quindi sì, cioè, risparmiare c'ha senso perché è inutile andare a spendere soldi se non ti serve davvero quella cosa. D'altro canto, se stai mettendo a rischio la tua vita, io voglio avere una corda che regga, dei ramponi che comunque facciano il loro lavoro, per cui cioè, io ammetto che non... Cioè, io ci spendo per le cose, per andare in montagna per l'attrezzatura, è chiaro. Anzi, forse è l'unica spesa che affronto nella mia routine, ecco, nella mia vita quotidiana. Però di certo non vado a buttare soldi senza un criterio, ecco. Cerco sempre di volare basso, ecco, di cercare di avere il minimo indispensabile e poi sarò io a valutare quanto davvero sto rischiando con questa attrezzatura piuttosto che con altra. Quindi sì, secondo me ha senso risparmiare, però devi saper tu valutare i tuoi rischi.
Ok, sì, vorrei fare una precisazione. Non vorrei che passasse il messaggio che più rischiamo e meglio è, perché abbiamo usato meno attrezzatura possibile. Ovviamente, sia io che Gianmarco, ci teniamo alla nostra vita e facciamo tutto il possibile per non rischiarla. Quindi... Se sappiamo di avere dell'attrezzatura che è un po' così, magari non è proprio all'avanguardia, è un po' datata e è fallibile, diciamo la nostra sicurezza è data dalla nostra testa, cioè ci mettiamo lì e diciamo ma questa cosa siamo sicuri che possiamo farla? E quindi il fallimento di cui parlava Gianmarco prima non è il fatto che cadiamo, è proprio noi che diciamo no, forse questa cosa non possiamo farla. Tutto qua, quindi ecco, non vi preoccupate, non ci andiamo ad ammazzare pur di fare le cose.
Sì, ma poi andatevi ad ammazzare.
Andiamo anche di un gradino, nel senso, andiamoci chiaro, per ora abbiamo fatto ben poche cose estreme dal punto di vista alpinistico, cioè nel senso siamo ancora agli inizi, insomma speriamo di fare tante cose, tantissime cose, ma per ora sono più esperienze di estrema fatica, di estrema sete, di estremo disagio, ma non di estremo rischio, quello che abbiamo fatto, di estrema altitudine, ecco. Una precisazione, non vorrei che la gente pensasse che abbiamo qui due grandissimi alpinisti. Certo.
Ora ho una domanda un po' particolare, diciamo. L'andare in montagna, comunque, lo stare lontano da... la vita che uno fa in città, una città grande come Roma, e porta spesso, almeno anche a me, a iniziare a riflettere su tutti quei benefici che abbiamo dalla città e che ormai reputiamo banali, ovvi, che invece poi in montagna vanno un po' a non scomparire, però ad affievolirsi. Si inizia a soffrire di qualcosa come la sete, come dicevate prima, quindi dei bisogni che ormai sono dati per scontati. Come, cioè, questa esperienza la sentite forte quando andate in montagna oppure comunque ormai ci avete fatto l'abitudine?
Beh, vai. Abituarsi alla sete, alla fame, al freddo è davvero difficile, cioè soprattutto se vivi in una casa quotidianamente. E però ecco, il nostro andare in montagna è proprio la ricerca anche di questo, l'esperienza di cui vi parlavamo prima della cresta del centenario, dove abbiamo sofferto un sacco d'acqua, di sete, e ci ha proprio insegnato questo, ci ha proprio insegnato il valore di avere il rubinetto sempre a portata di mano, tu lo apri e esce tutta l'acqua che ti pare. E lo stesso ci capita con il cibo alcune volte, quindi magari noi abbiamo tot cibo che dobbiamo spartirci precisamente tra me e lui, ma anche in tutti i vari giorni, perché chissà quando incontreremo un posto dove poter fare il rifornimento. Magari sono giorni di cammino, 8 giorni, 10 giorni, e quindi non è che ci possiamo strafogare, perché non è che possiamo fare degli zaini eccessivamente pesanti. E quindi sicuramente c'è un sacrificio dietro, c'è un sacrificio a livello di acqua, c'è un sacrificio a livello di cibo, ma c'è anche un sacrificio a livello di comfort, del tipo il sentire
Sì, eh?
Abbiamo un po' perso. Capita spesso, sì. Di, in tenda. Oh, non mi sentite?
Non ti abbiamo sentito.
È stato un attimo di problemi di connessione.
Adesso ti sentiamo.
Stavo dicendo che c'è un sacrificio anche proprio a livello di comfort. Cioè, se vai a dormire a meno 10 gradi in tenda, quello che sicuramente non ti puoi aspettare è di sentire caldo. È proprio una fatica mentale l'andare a dormire sentendo già freddo prima ancora di esserti addormentato. Però tutto questo, tutta questa sofferenza, come ci dicevi te, appunto, ha dei suoi benefici, perché poi quando torni a casa e stai bene, stai comodo sul tuo letto, stai al caldo, c'hai la felpa carina e stai bene, l'apprezzi molto di più, trovi il vero valore delle cose. E questo, secondo me, è un messaggio che la montagna, o comunque questo tipo di esperienze, può regalare alle persone. Cioè, è davvero importante, perché sì, molto spesso, soprattutto negli ultimi tempi, si dà per scontato molte cose, e ritrovare il valore, cioè io credo molto nel valore delle cose e dei gesti, quindi mi fa sempre piacere quando lo riscopro.
E questo è sicuramente
è vero.
Senti Pietro, io ti faccio un'ultima domanda presa dalla chat, perché poi avrei una domanda anche io. E la domanda la fa Matteo. Matteo, che salutiamo. Ah, tutti e due, ovviamente.
Ah, ok. E ciao Matteo.
Se tra 15 anni non doveste più arrampicare per impegni di lavoro, penso anche andare in montagna così, per impegni o slash lavoro o altro, sentireste di aver fallito una parte della vostra vita?
No, io penso di no. Cioè, se non ho la possibilità di andare in montagna perché devo fare altro, sicuramente è perché sto concentrando le mie energie su qualcosa che mi sta piacendo e che voglio fare. E come ho detto prima, la montagna, per carità, è proprio un posto dove mi sento a casa e mi dà molta ispirazione, però è anche un mezzo. Quindi se sono alla ricerca del superare il limite, lo posso trovare in molto altro, andare al mare e fare una nuotata, ma anche, che ne so, giocare a tennis e diventare più bravo di quello che sono adesso. Quindi no, non avrei fallito.
Io personalmente invece, cioè, lo vedo poco verosimile, non riesco a pensarmi in un futuro in cui non ho il tempo per andare in montagna. Cioè, come se mi trovassi un lavoro per cui...
Beh, metti che ti rompi una gamba o qualsiasi altra cosa.
Esatto.
Ti mettono in sedia a rotelle, non puoi più andare,
esatto,
in montagna.
Esatto, la cosa che mi sembra più plausibile è che magari è plausibile, cioè, il modo in cui riesco a pensare questa eventualità è che rimango invalido, oppure infortunato, oppure ho qualche impossibilità oggettiva ad andare in montagna fisica. E in tal caso innanzitutto spererei di aver fatto tutto quello che volevo fare nei 15 anni precedenti in montagna. Però diciamo che se così non fosse, non so, troverei un modo di reinventarmi, cioè di continuare a vivere comunque la montagna in qualche modo. Mi farei portare sotto la montagna e la dipingerei, inventerei qualche altra cosa, non lo so, perché sembrerebbe così assurdo non poterci più andare indefinitivamente. O a meno che, come dice Pietro, davvero io non stia facendo qualcosa che mi interessa, mi appassiona, mi coinvolge così tanto da dire io questo periodo della mia vita lo voglio dedicare a fare questa cosa, per esempio. Però anche questo mi sembra poco verosimile.
E sentite, invece, io avrei una domanda abbastanza personale, in verità. Avete mai pensato o state pensando di rendere questa vostra passione un lavoro?
A voglia.
E come? Sarebbe tutto più facile.
Perché non... cioè, io mi sento molto determinato in quello che faccio, no? Io, se penso di voler fare qualcosa, mi ci metto con tutto me stesso. Perché non avete mai fatto qualcosa per imporvi in questa situazione?
Beh, oddio. Non so, vai.
Cioè, non lo so, comunque voi studiate all'università, passate molto tempo qua, quindi insomma non avete...
Guarda, vogliamo spostare di... questa porta, il dilemma università.
No, dico, non... cioè, la vostra vita non è settata solamente sulla montagna. E avete, no, veramente, e avete veramente molto poco tempo per andare in montagna, comunque. Vero. Relativamente.
Ma io in realtà ti rispondo che non ho escluso a priori che prima o poi, cioè, non è che la mia vita finirà tra 5 anni, quindi, cioè, a voglia ancora. Posso rendere questo un lavoro che può essere anche semplicemente scrivere quello che ho fatto quando ero giovane. Questo potrebbe essere lavorare con la montagna. Quindi, boh, cioè, apprezzo questa critica velata che ci hai fatto, però, ecco.
No, non è, non è una critica, cioè, è più una domanda. È proprio un perché. Perché se vi piace così tanto la montagna non vi state spingendo così oltre per far diventare questa, allora, passione, cioè, al lavoro?
Il punto qual è? Che la passione non basta, cioè, chiariamo questa cosa. È chiaro che se prendi un alpinista al top, una persona che davvero oggigiorno sta scrivendo le pagine dell'alpinismo contemporaneo, quella persona dedica tutta la sua vita ad allenarsi, andare in montagna, ed è il suo lavoro. Come se prendi l'altronde una guida alpina, quella persona fa di mestiere la guida per cui porta gente in montagna, sta sempre in montagna, è chiaro. Però è anche vero che non è detto, cioè, per lo parlo per me, che io abbia la stoffa per fare certe cose, in un certo senso. Per cui se io adesso, ad esempio, decidessi di mollare l'università, di lasciar stare tutto e dedicarmi solo a quello, per carità, sicuramente starei facendo la cosa che più mi piace, però mi precluderei altre cose che comunque mi interessano. Cioè, nel senso, non è che io sono una persona monotematica che pensa solo alla montagna la mattina e la sera. Ci penso la mattina al pomeriggio, poi mi ritaglio quell'oretta la sera per pensare anche a qualcos'altro. Per cui, non so, io penso che sia possibile, tra virgolette, portare avanti più interessi.
Certo.
Sì, sì, il problema è questo, abbiamo un sacco di interessi.
Quindi diciamo che la montagna non è il vostro interesse principale, portate avanti molti interessi contemporaneamente, quindi...
Non è il solo.
Sì, quindi il ruolo della montagna è quello, è andarci quando avete tempo di farlo.
Cioè, poi chiedevano solo può lavorare in montagna anche facendo altre cose. Cioè, ad esempio, io personalmente sono interessato in questo periodo a diventare climatologo, a studiare il clima. Ora, l'alpinismo ai suoi primordi nasce con scopi scientifici, ossia le prime persone che iniziano a stare in montagna iniziano a farlo proprio per monitorare il meteo, il clima, per studiare gli effetti dell'alta quota sulle persone. Per cui, cioè, c'è tanta gente che adesso studia in montagna il clima o gli acciai o quello che sia, o anche in...
non mi ricordo neanche di cosa stai parlando. Comunque, direi una domanda
solo in montagna.
Una domanda solo per Jimmy, questa.
Ottimo, ottimo.
Perché lui, sì, lui sappiamo che...
Ma dalla chat arriva o da te?
Che è un appassionato di libri di montagna, giusto?
Sì, diciamo che...
Ecco, consigliaci qualcosa così per... Magari, che ne so, una persona vuole... Non è proprio interessata alla montagna, però ne vuole sentire parlare, raccontare...
Neofita.
Terze allora, parti.
Quello che consiglio sempre è che, cioè, ci sono alcuni libri di montagna che sono abbastanza tecnici, usano parole e terminologie specifiche dell'ambiente, per cui iniziare con quelli potrebbe essere controproducente. Cioè, a me appassionano perché comunque capisco quello di cui stanno parlando un minimo. Personalmente il primo che consiglierei è un romanzo di Paolo Cognetti che si chiama Le otto montagne, molti di voi lo conoscono perché ha vinto il premio Strega nel 2017, mi pare. È un romanzo che è ambientato in montagna, ha dei personaggi che si muovono in ambiente montanaro, insomma nelle Alpi. Tra l'altro uno dei protagonisti si chiama proprio Pietro. E è uno dei primi libri che ho letto riguardanti la montagna, però rimane comunque un romanzo. Poi io personalmente sono molto appassionato di biografie di alpinisti o di libri che, insomma, trattano più di un'esperienza alpinistica insieme. Il libro che più di tutti ha cambiato il mio approccio alla montagna, a come la vivo e a come la percepisco, è stato Montagne di una vita, di Walter Bonatti, in cui sono raccolte, secondo me, delle perle di saggezza inestimabili che vanno al di là del solo alpinismo. Al di là. Ad esempio, una delle frasi che più mi ha colpito di quel libro, vediamo se me la ricordo bene, non vorrei citare male Walter Bonatti,
Senti la pressione addosso.
Esatto, assolutamente.
Sicuramente ci ascolta.
E quando si guardava il sogno, diceva: è quando sogni che crei cose straordinarie, e quando immagini e concepisci quello che non potevi dire prima, o qualcosa del genere. Ed è soltanto allora che la tua anima supera le barriere del possibile. Cioè, Walter Bonatti in quel libro ha espresso in 3 righe il massimo della poesia che c'è in nella montagna, nell'alpinismo. Se poi uno volesse andare su qualche romanzo un po' più che ti tiene sulle spine, ne consiglio un paio che sono andati bene a quasi qualunque persona a cui l'ho consigliati, che sono La morte sospesa di Joe Simpson e Aria sottile di John Krakauer, che sono 2 romanzi che raccontano di una specifica impresa, ti tengono molto sulle spine, ti coinvolgono, sono scritti bene. John Krakauer è un grande scrittore, molto più di un grande alpinista. Ci tengo a dirlo perché nel suo libro riporta delle inesattezze. Cioè, io lo consiglio perché è un bel libro, ma non ero reso conto davvero attendibile di quello che è successo. Okay.
Quindi è un po' romanzato.
Esatto.
Ok, va bene, quindi lascio la parola a Frank.
Questi libri sono stati a quelli consigliere così su 2 piedi, questi 4 libri.
Ok, perfetto. Lascio la parola a Frank per un ultimo saluto e poi... E poi salutate anche voi.
Bene, ragazzi, termina qua questa nostra serata, ci scusiamo per i disagi causati da problemi di computer e siamo contenti che ci sia stata molta partecipazione durante questa live. Salutiamo i nostri amici Gianmarco e Pietro e ci vediamo la prossima volta, che sarà venerdì sera. Bene, buona serata a tutti, grazie mille.